Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Immaginate di dover assolutamente fare attraversare un fiume a un centinaio, magari anche un migliaio di persone. È una grande responsabilità e per farlo chiedete aiuto. Che risposta ottenete? Beh, dipende. Magari lo chiedete a un ingegnere, è probabile che costui cerchi di capire se si può costruire un ponte oppure una zattera. Se lo chiedete a un avvocato, è probabile che vi suggerisca di far firmare a tutti una liberatoria nel caso qualcuno affoghi. Allora, naturalmente la mia è una provocazione, presumo che anche gli avvocati propenderebbero per la zattera in quella circostanza, ma insomma quello che vorrei fare è sottolineare come a volte le risposte che diamo ai problemi dipendano dalla nostra cultura, dalle nostre anche competenze, dal modo in cui siamo abituati ad affrontare i problemi. E a volte capita, questo senz'altro, ogni tanto capita che la burocrazia finisca per elaborare delle procedure il cui principale effetto è mettere a riparo la stessa burocrazia da possibili magagne legali, un po' come la liberatoria di cui sopra, anziché risolvere il problema, che è quello di fare attraversare il fiume, possibilmente incolumi, a queste persone. Allora, diciamo che come cittadino, perché insomma le questioni giuridiche non sono oggettivamente la mia competenza, però il sospetto che a volte anche la regolamentazione sulla privacy, o forse anche il modo, vedremo, in cui viene utilizzata, non sia priva di questo lato oscuro. Ci sono senz'altro ambiti nei quali le norme sulla privacy sono così stringenti da impedire di cogliere opportunità importantissime per la collettività. È un fatto anche testimoniato da un dibattito molto ampio che si trova anche online sull'argomento, i molti tavoli in cui si discute di questi aspetti. E il caso più emblematico, forse, di difficoltà nell'utilizzo dei dati per il bene comune è quello della ricerca scientifica in ambito medico, che è forse anche il tema del trattamento dei dati e della privacy è più rilevante. E su questo ci concentriamo in questa puntata di Smart City Extra Large con l'aiuto di Paolo Traverso, che è direttore della pianificazione strategica di Fondazione Bruno Kessler, di cui è anche direttore del Centro per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. Benvenuto Paolo.
Grazie, buonasera.
E qui devo passare subito ai cognomi perché abbiamo due Paoli. L'altro nostro ospite è Paolo Guarda, che è professore di diritto privato comparato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, che spero non se la sia presa per la mia introduzione. Benvenuto, benvenuto Guarda.
Buongiorno a tutti, non sono abituato da giurista ad essere accolto in questi termini quando parliamo di privacy, non si preoccupi.
Allora, esperto proprio di diritto e di tecnologia, in particolare proprio di privacy nella sanità digitale. Iniziamo proprio da queste occasioni perse che caratterizzano questo nostro momento storico, no? Traverso, se ci aiuti un po' a inquadrare il problema.
I dati in ambito sanitario permetterebbero veramente di oltrepassare un fiume, no? Di costruire un grande ponte, e perché l'intelligenza artificiale, un po' tutte le tecnologie moderne hanno bisogno di tantissimi dati, ma i dati ci sono. Pensiamo che vuoto per pieno, a spanne, il sistema sanitario italiano produce in media una quarantina di milioni di dati al giorno.
Dati strutturati.
Strutturati,
cioè, che vuol dire un'immagine biomedica, un elettrocardiogramma, un'analisi del sangue.
Sì, i dati strutturati, i metadati, che quindi si sa anche bene come trattare per addestrare ad esempio le reti neurali, senza parlare dei dati che poi raccogliamo da casa. Ad esempio basta un semplice orologio smartwatch, no? Economico, che ci misura il battito cardiaco. Naturalmente sono dati meno rilevanti rispetto alle visite mediche, però anche questi sono dati, e questi, anche qui vuoto per pieno, un semplice orologio ne produce 3 milioni e mezzo al giorno per una persona. Quindi i dati sono tantissimi e questo si potrebbe...
E cosa ci si potrebbe fare? Cioè, la sanità preventiva, come si fa con le macchine, no?
Si potrebbe aiutare i medici a naturalmente avere un'analisi di queste date, a predire, a fare dei modelli predittivi che ti dicono appunto qual è la migliore cura.
E forse... La famosa parola prevenzione, che non è una cosa facile da fare, forse riassume veramente tutto. Cioè, noi ci troviamo di fronte in questo momento storico alla possibilità realmente di prevenire, perché impariamo a cogliere i segni premonitori grazie all'analisi di queste enormi masse di dati delle patologie incipienti o del rischio di una persona.
Esatto, considerate che effettivamente la prevenzione è la cosa migliore perché permette alle persone di non ammalarsi invece di essere curate, ma poi è anche un qualcosa che non può che fare la tecnologia, perché naturalmente non abbiamo abbastanza medici per analizzare i 50-60 milioni di persone che ci sono sempre in Italia, mentre la tecnologia si può applicare per effettuare degli screening e veramente mandare al medico le persone che veramente servono di essere visitate.
Mi fate un esempio concreto o due, una cosa che non si riesce a fare, uno studio epidemiologico, una cosa che non, che ne so.
Allora, sicuramente, ad esempio, ci sono ormai dei sistemi che sono in grado di predire, quindi per prevenire il fatto che tu rischi di avere una malattia come una malattia grave, cronica, come un tumore nell'arco di anni. Si dice che sempre che il problema è che te ne accorgi troppo tardi, per fare un esempio, ma questo non solo, anche il diabete, no? Quanto può peggiorare e provocarti una comorbità. Noi stiamo lavorando ad esempio a un sistema che aiuta i medici a predire il rischio di peggioramento nei malati di Parkinson, in modo ad esempio il rischio di caduta, il rischio di un peggioramento.
Ecco, ma perché qui c'è un problema di dati? Che cos'è che non si riesce a fare?
Il problema è che naturalmente questi dati tante volte non sono disponibili per motivi di privacy, no? Quindi c'è tutta una legislazione che ti dice io non permetto di utilizzare i dati. Poi i dettagli Paolo guarda.
Adesso Paolo guarda, è lì che scalpita, infatti vado subito da lui.
No, ma al di là delle provocazioni mi piacerebbe anche girare, no, questa domanda, cioè qualsiasi dato è utilizzabile e ovviamente dipende da come viene utilizzato e quindi qual è il contesto, la metodologia e tutto il ciclo vitale di questo dato, no? Quello che spesso osta l'utilizzabilità di un dato è il fatto che magari non è stato raccolto correttamente o che ci sono dubbi sulla gestione privacy di quel dato e quindi questo limita, no, l'eventuale utilizzo. Quindi diciamo, ovviamente sto anch'io provocando ed estremizzando un po' il discorso, ma molto spesso diciamo, cioè direi È un patrimonio enorme quello che abbiamo e che va evidentemente sfruttato, nei limiti ovviamente del rispetto dei diritti dei singoli. Però ecco, spesso diciamo, gestire bene i flussi e i cicli vitali del dato permette e abilita processi poi di utilizzo di questo dato, no? E quindi la giro in positivo.
Cioè, a volte dici il peccato è a monte in qualche misura, sì. E lì si inficia, raccogliendo male dati e consensi, la possibilità poi che questi dati vengano utilizzati in questo
contesto. Talvolta è quello, tal'altra sono anche delle prassi che vanno bene oliate, no? Le varie anche pubbliche amministrazioni, le varie aziende sanitarie devono anche dotarsi di una apparato anche di uffici di un'organizzazione che abiliti e permetta e favorisca l'utilizzo dei dati, no? Con delle prassi che vengono strutturate e costruite. Quindi spesso è vero che l'aspetto burocratico prevale, ma è un aspetto burocratico difensivo, no? di una realtà che magari, ecco, riesce con difficoltà a governare il processo.
Facciamo il punto su questo, perché uno resta colpito dal fatto che oggi si trova per esempio continuamente a dover firmare assensi di trattamento dei dati anche in situazioni che sembrano assurde. Ripeto, uno si presenta al reparto radiologia con una prenotazione del medico per fare una radiografia e gli chiedono di dare l'assenso per usare i dati personali per fare la radiografia. Ma cosa vuoi che mi sembra del tutto assurdo? Queste situazioni in realtà non è che siano previste dalla legge, mi spiegava guarda, sono delle scorciatoie, allora, sì, difensive.
No, allora comunque diciamo c'è una sovrapposizione di problematiche, no? Quello che possiamo dire è che è vero che c'è un abuso dell'uso del consenso, ecco, che è diventato anche qui un aspetto burocratico e quindi a non saperne, le basi legittime del trattamento sono diverse, il consenso è uno di questi, ma i trattamenti di finalità di cura, l'obbligo diciamo di legge, ce ne sono diverse, diciamo che a non saperne leggere né scrivere la cosa più semplice è raccogliere un consenso, no?
Così.
E questo ovviamente diventa anche un aggravio dal punto di vista organizzativo, no? Anche per la struttura, ma per il cittadino che di fatto da atto diciamo volontario diventa una sorta di attività artificiale,
certo,
che
certo, anche perché poi nessuno presta più attenzione, esatto, no, quando, certo, fa queste cose, perché dice tanto metti la firma.
No, è quello sicuramente. Basta. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di altri momenti, diciamo, c'è la prestazione dell'informativa, spesso si chiede una firma per comprovare il fatto che sia stata l'informativa. Spesso nell'ambito medico c'è da dire c'è anche il consenso al trattamento sanitario. E quindi a volte magari il cittadino confonde la privacy con questi aspetti che sono più di carattere medico. Però sono d'accordo con lei, spesso diciamo un utilizzo, un abuso del consenso porta a questa sensazione di rigetto da parte del cittadino.
Ecco, ma fino a che punto è compatibile l'utilizzo effettivamente, no, di dati di tipo sanitario per ricerca scientifica con la tutela della privacy? Fino a che punto i dati devono essere problematici dal punto di vista della privacy? Per esempio, fino a che punto servono dati con nomi e cognomi e quanto invece si può fare ricorso a dati anonimizzati? Traverso, si può sempre scegliere, per esempio?
No, ma allora in certi casi vanno bene i dati anonimizzati e lì non ce ne sono problemi. In altri casi io devo avere i dati pseudo-anonimizzati, cioè io non devo sapere che è quella persona lì, ma che è la stessa persona che ad esempio con certe cure è guarita, è peggiorata.
Quindi il signor X, come dire, esatto, senza sapere il suo nome e cognome, ma devo avere tutta la sua cartella clinica, per esempio, che è fatta di tanti, chiamiamoli, dati diversi.
Questo, esatto, nel tempo e come, certo, sono evolute le cose. In certi casi, tipo nel caso di analisi genetiche, serve veramente avere i dati in chiaro, no? Ora, anche nel caso di dati pseudonimizzati, naturalmente esiste sempre la possibilità, esistono delle tecniche, no? Ad esempio le cosiddette privacy enhancing technology, no? Le tecnologie che abilitano la privacy, no? Tipo la differential privacy, che ti dice: io uso dei dati un po' meno precisi e aumento la difficoltà di de-anonimizzare, però questa possibilità c'è sempre, è famosissimo,
cioè, metto un po' di rumore dentro, questo, esatto, rende più difficile fare ricostruire, sì, l'identità, però poi ho un dato più impreciso.
Sì, esatto. Quindi dal punto di vista tecnico possiamo favorire il fatto che non vengano de-anonimizzati, però il rischio in qualche modo c'è sempre. Famosissimo il caso di Netflix, no? Di qualche anno fa, in cui utilizzando un database aperto hanno de-anonimizzato tutti i dati che aveva proposto per fare dei sistemi di raccomandazione migliore. Quindi il rischio c'è sempre. Quindi in qualche modo, naturalmente, non è che puramente con la tecnologia si risolve questo problema. Per questo è necessario avere anche un apporto da un punto di vista giuridico, no? Che le norme permettono di utilizzare questi dati quando servono per la ricerca e per fare del bene alle persone.
Ecco, ma siamo di fronte a un out-out, nel senso, tra fare ricerca e violare la privacy, o tutto sommato si possono migliorare le cose? È possibile, c'è un eccesso di protezione in qualche caso? Vorrei capire come si può migliorare dal punto di vista proprio giuridico, se c'è qualcosa da migliorare, l'approccio dell'Unione Europea alla privacy, soprattutto nel caso della ricerca scientifica. Guarda.
Sì, certo. Tornando poi alla questione poi generale, anche sul tipo di dato, il tipo di trattamento e la finalità, no, che detta legge. Quindi, e questo di nuovo sottolineo l'importanza di gestire tutto il processo. Noi la chiamiamo data protection by design. Quindi fin da subito alcune scelte vanno fatte in modo conforme alla disciplina e alla tutela del singolo. E quindi, anzi, la regola vorrebbe che i dati trattati non fossero dati personali se non strettamente necessari. Quindi va ribaltata la questione. Tratto dati anonimi se proprio non posso utilizzare dati personali. Il concetto di anonimizzazione però è un concetto complesso, ne parlava anche Traverso, anche da un punto di vista giuridico, perché si dice in un contesto di big data e open data un dato è tendenzialmente sempre anonimizzabile, un rischio esiste e quindi è comunque un'assunzione di responsabilità. Andiamo sulla disciplina europea. Certo, la disciplina europea, lato ricerca, è una disciplina di favore. Il legislatore europeo in alcuni punti ha reso più flessibili, elastici alcuni dei principi tipici del trattamento, che ovviamente vanno adattati al contesto. Ecco, quali sono le risposte, le soluzioni? Buone prassi, codici di condotta scritti a livello di gruppi di ricerca, cioè condividere una buona metodologia rispetto alla gestione del dato personale può favorire, diciamo, un controllo di questi dati. Quindi torno a dire, nulla è precluso, però ovviamente si può fare tutto quello che è conforme anche alla tutela del singolo.
Allora, Traverso, ci sono anche c'è un aspetto tecnologico, c'è una dimensione tecnologica, una serie di tecnologie appunto che permettono una maggiore facilità nel condividere dati di tipo sensibile. Ci ricordi un po' quali sono le strategie possibili? Proprio dal punto di vista degli strumenti anche digitali che abbiamo.
Sì. No, parto proprio forse dalle più recenti, i dati sintetici, no? L'intelligenza artificiale generativa che tutti noi conosciamo perché abbiamo visto le foto fake, no? Quelle di Macron che protesta contro se stesso, il Papa vestito in un modo strano e così via. Però le tecnologie simili possono essere utilizzate per generare una quantità enorme di dati che non arrivano da pazienti reali, ma sono realistiche, nel senso sono validate, ad esempio utilissimo per le malattie rare, dove non ci sono tanti dati a disposizione, no? Però anche per evitare il problema della privacy. Poi ci sono delle tecnologie specifiche molto potenti, come ad esempio quella della crittografia omomorfica, di cui so avete fatto anche una trasmissione dedicata tempo fa, che ti permette di crittografare, ma c'è qualcosa in più, anche di fare delle operazioni a livello di crittografia, quindi senza dover decodificare.
Per esempio, uno può, se ricordo bene, interrogare un database senza prima renderlo leggibile, cioè può ottenere una risposta, fare una domanda, ottenere una risposta senza che i dati vengano mai decrittati.
Esatto, e la risposta nel livello della crittografia è omomorfa, cioè veramente corrisponde alla risposta vera che faresti con i dati in chiaro. Quindi è una tecnologia molto potente. Ancora qui c'è tanta ricerca da fare, perché non tutte le operazioni, alcune operazioni di machine learning, dell'intelligenza artificiale, ad esempio, non si riescono ancora a fare. C'è tanta ricerca da fare. Poi in generale c'è tutta la tecnologia della differential privacy, che ti permette di misurare, tu rendi un sistema meno preciso e di misurare quanto è difficile de-anonimizzare. C'è proprio tutta una tecnica, ad esempio quella specifica dell'anonimicità K, no? Tu, se K è uguale 100, tu garantisci che ci sono almeno 99 individui dei quali non sai chi è la persona che corrisponde a quella. Però tutte queste tecnologie naturalmente hanno, tante volte i dati servono precisi, no? Per cui non puoi renderli tanto offuscati. Quindi per questo dicevo che c'è bisogno, sì, di tecnologia per garantire, ma anche di un aspetto normativo.
Un aspetto normativo e forse anche una disponibilità da parte del... che però andrebbe di pari passo con la trasparenza, ma di questo parliamo, guarda.
Io volevo anche aggiungere in modo telegrafico, gioca un ruolo importante nella condivisione anche le piattaforme che utilizziamo, e ci sono quindi anche piattaforme sia a livello nazionale che europeo che dovrebbero abilitare questi processi. Cito velocissimamente il fascicolo sanitario elettronico, su cui lavoriamo da anni, è uno di quegli strumenti che dovrebbe abilitare la condivisione sicura di dati personali e categorie particolari, e a livello europeo c'è il famoso European Health Data Space, uno spazio di dati che dovrebbe favorire a livello europeo la condivisione di dati per finalità di cura, certo, ma anche per usi secondari, quindi ricerca. Quindi il pubblico gioca un ruolo importante e queste piattaforme pubbliche possono giocare un ruolo centrale nella condivisione dei dati e delle informazioni.
Sì, anche perché abbiamo un po' anche il problema opposto. A volte ci sono dati che sono disponibili, sono pubblici, ma di fatto poi non vengono ceduti. C'è stato un articolo, per esempio, da parte... di due dipendenti di Banca Italia che dicevano: noi abbiamo difficoltà ad avere accesso a dei dati che sono pure pubblici per capire quali sono stati gli effetti pratici, per esempio dei bonus e dei super bonus che sono stati ceduti negli ultimi anni sul tema della decarbonizzazione, perché l'ente, in questo caso l'Enea, non li molla, diciamo così.
Certo, questo è un tema più di carattere generale, anche aspetto tangente rispetto al nostro.
Però c'è un aspetto difensivo in questo, che forse...
Ma a che fare con quello detto Open Data Directive, con l'apertura dei dati da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti. C'è una disciplina europea che cerca di spingere verso questo aspetto. Ovviamente ci sono delle resistenze, perché occorre che ogni amministrazione, ogni realtà organizzi i propri dati, crei le banche dati e liberi queste banche dati. E spesso, come ci dicevamo prima, anche un po' semplificando, ma la strategia del dire no o del chiudere queste risorse importantissime è quella che prevale, ma è comunque una strategia, diciamo, negativa, che però non risponde a quelle che sono le indicazioni del legislatore europeo stesso.
Allora, un altro punto interessante ci porta verso anche la proattività da parte del cittadino, che appunto magari invece di firmare 100 volte al giorno, di dare 100 assensi al giorno, ormai in modo meccanico, affronta il problema di come vuole che siano gestiti i suoi dati una volta sola o poche volte nella vita, avendo la possibilità di agire su una piattaforma, su un oggetto che centralizza questo problema, perché vai a ricordarti cosa, che autorizzazioni ho dato a ogni sito che ho aperto ogni volta che ho dovuto firmare una liberatoria. Ecco, questa è una prospettiva sulla quale so che state anche lavorando. Se mi aiutate un po' a capire di che cosa stiamo parlando.
Lo inizio io, poi tu mi completi sicuramente migliore. No, sì, stiamo lavorando proprio assieme, FBK con l'Università di Trento, la Facoltà di Giurisprudenza, per avere un consenso veramente informato in cui noi informiamo veramente le persone, i cittadini, quindi noi lo chiamiamo patto col cittadino, no? Informiamo veramente di come vengono utilizzati questi dati, facciamo capire che vengono utilizzati per fare del bene, in quali progetti specifici vengono utilizzati, continuiamo a informarlo durante il tempo, non è che clicchi una volta come succede in Meta, Facebook o Google e senza saperlo dai il tuo consenso, quindi continuiamo a interagire. La persona può a un certo momento decidere di non dare più i dati, ma a questo punto il cittadino diventa veramente partecipe, quindi diventa veramente una specie di citizen science, no? Dove non fanno ricerca solo i ricercatori di intelligenza artificiale o i ricercatori, i medici di medicina, ma in qualche modo contribuisce fortemente alla ricerca in modo attivo anche la persona che appunto decide di contribuire con i propri dati, però Paolo sicuramente ne sa più di me.
Ma no, è che ci mancherebbe, in modo diciamo sinergico va anche detto che anche in questo contesto il pubblico gioca un ruolo importante, perché prima di tutto una sinergia tra gli stakeholder, vogliamo dire, la provincia autonoma, quindi il regolatore, l'azienda, gli enti di ricerca, i quali poi cercano di fare squadra e cercano di coinvolgere, ci chiedevamo quali sono le soluzioni al problema. Non c'è una soluzione unica, affidante, tecnica, giuridica. C'è anche la questione legata al coinvolgimento del cittadino, la sensibilizzazione del cittadino rispetto a certi temi e anche quindi al suo coinvolgimento anche attraverso piattaforme tecnologiche su cui stiamo lavorando, che abilitino, dottor Meli, i processi di cui lei parla.
L'idea di centralizzare il problema è plausibile, cioè di fare in modo che ci sia un luogo unico, come c'è un fascicolo sanitario elettronico, c'è un fascicolo della privacy in cui un cittadino dice: ma a me va bene che i miei dati vengano usati così, 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 così e così, e poi...
Allora,
è impossibile.
Centralizzarlo a livello generale no, non so nemmeno se è auspicabile, perché poi c'è sempre il problema di chi gestisce questa centralizzazione, va verso scenari meno democratici rispetto ai nostri.
Questa è una buona obiezione.
Si possono però diciamo centralizzare o clusterizzare alcuni fenomeni. Allora noi diciamo, nella ricerca medica, in ambito ad esempio del Trentino dove noi operiamo, possiamo abilitare degli strumenti, noi ci stiamo pensando ad un widget all'interno di una piattaforma che abbiamo Track, che abiliti questi processi, consenso, revoca del consenso, informazione. Possiamo aggredire i problemi, diciamo, clusterizzandoli. Capisce bene che se già prendessimo il tema sanità in una regione o una provincia, avremmo già comunque
male.
Risolto.
Certo.
Cioè, diciamo, centralizzare completamente, come proponeva, è più da scenario distopico, mi permette la controbattuta.
Ci sta. Non so se Traverso vuole aggiungere qualcosa su questo.
Quello che è un problema della sanità, ma noi ad esempio stiamo raccogliendo in un progetto europeo, prima si parlava giustamente, Paolo Guarda parlava dell'European Data Space, no? Stiamo raccogliendo tutti i dati sull'agricoltura, in qualche modo, dove anche lì si potrebbero fare cose molto importanti, ma anche lì c'è un problema, addirittura nell'agricoltura, no? C'è un problema di privacy, c'è un problema di quali dati si possono usare e c'è bisogno di nuove norme. Anche in quel caso si parla di sandbox, no? Quindi di nuove norme che permettano l'utilizzo dei dati quando ancora non c'è una norma per poter
specifica, diciamo, che risolve il problema. Beh, insomma, non so quante risposte siamo riusciti a dare, nel senso ne abbiamo date tante, ma il problema è evidente che è molto complesso. In ogni caso, senz'altro viviamo in un'epoca in cui la tutela della privacy deve esserci. Ci fermiamo qui, io ringrazio Paolo Traverso.
Grazie a voi.
E Paolo Guarda per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ci fermiamo qui e appuntamento con la prossima puntata di Smart City Extra Large tra una settimana. Ciao a tutti.